Ho fatto parte a livello apicale della Camorra e in particolar modo del clan Misso, che poi è la mia famiglia. Sono stato a 41 dal 2006 al 2007. La prima cosa che mi ricordo quando entrai in cella, che c'era il letto di ferro saldato a terra, mi inserirono in un gruppo di 4 detenuti. Io presi il compito che cucinavo a tutti. Potevo parlare solo con questi, lo parlavamo molto il giorno prima, a vedere che ci dovevamo mangiare il giorno dopo, no? E ognuno diceva, diciamo, la sua voglia, e poi a finale però cioè ci mangiavamo quella che ci avevamo disponibile. Ci scambiavamo i giornali sempre fra di noi, al passeggio un'ora e mezza la mattina, sempre fra di noi, un'ora e mezza il pomeriggio. È un'ora di sala di socialità, dove ci stava un tavolino con delle carte da gioco e qualche pesa a terra. Alle 2 di pomeriggio comunque la giornata è finita. Alle 8 di sera, quando c'è la chiusura dei blindati, dovevamo consegnare la macchinetta del caffè, il fornello, il tagliaunghie, le forbici quelle là, chicco. Poi uno cerca di dormire, ma non è dormire, è vegliare. È un dormiveglia in effetti. E il tempo non è che si ferma, il tempo va rilento, proprio a rilento, rilento, rilento.
Tra le tante cose che ha fatto nella vita e di cui oggi si pente, Michelangelo Mazza è stato l'unico uomo al mondo a rubare un pallone d'oro, quello di Maradona. Venne assegnato al campione come premio alla carriera e nel 1989 si trovava in una cassetta di sicurezza all'interno del cavò del Banco di Napoli. Una sera, Mazza entrò nella banca con la sua banda del buco e aprì le cassette di sicurezza. C'era pure quella intestata alla moglie di Diego. L'aprì e dentro ci trovò anelli, orologi, brillanti e, a sorpresa, pure il pallone d'oro. Portò il pallone da un ricettatore, che gli disse che la prima cosa che doveva fare era farlo scomparire. Altrimenti lo avrebbero voluto tutti i boss di Napoli, ansiosi di riportarlo nelle mani di Maradona come segno del loro prestigio. Perciò lo fusero. Il pallone scomparve dentro a un crogiolo, il recipiente per la fusione dei metalli. Il suo oro colato si fuse e assunse nuova forma e solidità. Michelangelo pure. Da rapinatore diventò un killer al servizio dello zio capoclan Giuseppe Misso. Da killer poi divenne detenuto. Carcere di Novara, reparto 41 bis. Per lui, quando entri, contano due cose: il carattere che hai e gli anni che ti restano lì dentro. Se 2, 20 o tutta la vita.
Pensa, ci stava un detenuto, un paio di celle più avanti della mia, che iniziava alle 6 di sera, tutte le sere, iniziava con un piatto, qualcosa di metallo, iniziava a bussare vicino a questo mobilio di ferro, tutta la notte, non si fermava mai, tutta la notte. Poi la mattina si andava a dormire, la sera e ricominciava. E noi là a sentire questo qua, che uscì un po' pazzo, diciamo. E poi ho conosciuto soggetti che comunque con gli occhi vitri, cioè ti guardano spenti, è una tragedia comunque a livello umano, eh. A livello umano è drammatica la cosa.
Dopo un anno al 41 bis, Mazza ha deciso di collaborare con la giustizia e con le sue dichiarazioni ha aiutato i magistrati a colpire 16 clan di Camorra. Ecco, in questo podcast non abbiamo mai intervistato mafiosi o ex tali. Ma per questa puntata extra, le loro voci ci sembravano le più adatte per raccontare cosa significa trovarsi a vivere al 41 bis. Io sono Francesco Giano e questo è Cosa Resta, il podcast di Will che racconta la storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due magistrati che hanno cambiato per sempre la lotta alla mafia.
Mi chiamo Gennaro Panzuto, In passato, all'età di 20 anni, dopo una carriera da rapinatore, sono entrato a far parte di un clan camorristico che poi successivamente sono diventato il capo. Nella mia carriera criminale mi sono macchiato di svariati omicidi, associazione a delinquere, estorsione, droga e quant'altro.
Gennaro era detto Jenny Terremoto. Tra gli anni 90 e 2000 è stato uno dei killer più spietati dell'Alleanza di Secondigliano, protagonista di una faida che ha insanguinato Napoli. È stato arrestato nel 2006 mentre era latitante in Inghilterra. È rinchiuso al 41 bis a Viterbo. La sua giornata tipo era sempre la stessa.
Ti alzi alle 7 di mattina, fai il caffè, poi ti danno un fornellino che devi restituire alle 7 di sera, che ti permette di cucinare. La mattina alle 9 passeggio di un'ora con altri 3 detenuti che fanno parte del tuo gruppo, che prendono uno di una regione calabrese, uno della regione siciliana, una del napoletano, e con quel gruppo fate tutto insieme, cioè i passeggi, la socialità, le docce.
È per questo che il 41 bis viene spesso chiamato carcere duro. Un regime carcerario in cui il detenuto ha massimo 2 ore d'aria al giorno, con massimo altre 3 persone, e un colloquio al mese di un'ora con un familiare, protetto da un vetro. A parte quello, non fa niente. Per le restanti 22 ore vive videosorvegliato in una cella singola di pochi metri quadri. Una branda, un lavandino, un armadietto, il water, una piccola finestra. Fuori, luci al neon, corridoi che sembrano corsie d'ospedale e nessun rumore.
La cosa che pativo del 41 bis era questo silenzio assordante che purtroppo era faceva da padrona in queste sezioni. Quando facevo una chiacchierata anche per pochi minuti o fa capire quanto è surreale che un essere umano, per evadere da quella condizione, basta una semplice chiacchierata.
Quando gli chiediamo un ricordo di quello spazio, Gennaro non ce ne sa dire neanche uno.
Ognuno di noi, nella nostra vita, secondo i posti dove siamo stati, no? Ricordiamo gli odori, i colori, mentre invece quei 2 anni di 41 bis, io non ho ricordi di colori e di suoni. Era tutto sterile, vuoto, basico, maledettamente basico.
Questa storia inizia 30 anni fa ed è un'altra storia che resta di Falcone Borsellino. È l'8 giugno del 92. Sono passate 2 settimane dalla strage di Capaci, quando la TV del carcere del Luciardone di Palermo dà la notizia della morte di Falcone, molti detenuti esplodono in esultanze. È uno strano posto il carcere per i mafiosi. Paradossalmente il luogo perfetto in cui continuare a esercitare il potere, mostrare il prestigio, costruire il consenso. Per i mafiosi il carcere non è affatto una pausa della carriera criminale, è una sua prosecuzione e a volte un catalizzatore. Falcone lo aveva capito prima di tutti. Aveva raccolto i dettagli da Tommaso Buscetta, il primo grande pentito di mafia. Masino a Luciardone ci passò gran parte degli anni 70. Aveva fatto sposare la figlia nella cappella del carcere. Aveva organizzato banchetti a base di aragosta e champagne e feste con prostitute fatte entrare grazie a delle guardie corrotte. Lo Stato allora decide che raccogliere l'eredità di Falcone significa anche dare una svolta. Non basta il carcere, serve l'isolamento completo. L'8 giugno, con il decreto legge Martelli-Scotti, estende ai detenuti mafiosi il cosiddetto carcere duro, che è stato introdotto 6 anni prima soltanto per casi eccezionali di rivolte e di disordini all'interno delle carceri. Tra l'altro, una delle prime supercarceri in cui vengono condotti i mafiosi in quei giorni è il carcere dell'Asinara di Porto Torres, in Sardegna. Lo stesso dove anni prima Falcone e Borsellino si erano chiusi a scrivere le 8.000 pagine di istruttoria del maxi processo. Lo scopo è duplice. Quello esplicito, impedire ai mafiosi di continuare a comandare comunicando con l'esterno. Quello implicito, rendere loro la vita più dura e indurli a collaborare. Unico modo per accedere alle misure alternative. Il provvedimento all'inizio è pensato come provvisorio, ma diventa permanente nel 2002. e non si applica più solo ai mafiosi. A oggi i detenuti in regime di 41 bis sono poco meno di 800, distribuiti nelle aree speciali di 12 carceri. Circa 250 appartenenti alla Camorra, 200 alla 'Ndrangheta, 200 alla Camorra e 40 alla Sacra Corona Unita. Tra gli altri ci sono 3 detenuti per delitti di terrorismo e 3 per altri reati. L'età media è 58 anni. E dall'aprile 2022 si è aggiunto a loro anche Alfredo Cospito, il primo anarchico al 41 bis. 55 anni, pescarese, fa parte della Federazione Anarchica Informale, Fronte Rivoluzionario Internazionale. È una sigla che invoca la lotta armata contro lo Stato, composta da diverse cellule sparse in varie nazioni, che negli anni avrebbe operato almeno 50 attacchi. Cospito ha 2 condanne pesanti. La prima nel 2014, per aver gambizzato l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. La seconda, per l'attentato davanti alla scuola allievi dei carabinieri di Fossano, Cuneo. C'erano 2 bombe piazzate quella mattina del 2006. La prima doveva esplodere per far avvicinare quanti più carabinieri possibile. La seconda sarebbe dovuta esplodere pochi minuti dopo per ammazzarli tutti. Ma se la prima detonazione andò a buon fine, la seconda sfumò per un inconveniente tecnico. Nessun morto, ma 20 anni per strage politica ai danni dello Stato. Strage perché per il codice penale non esiste il reato di tentata strage. Politica perché si doveva consumare ai danni di un simbolo dello Stato, ovvero l'arma dei carabinieri. Nell'aprile del 2022 Cospito viene trasferito al 41 bis. Secondo i magistrati continuerebbe a mantenere legami con la sua organizzazione di riferimento attraverso alcune lettere. Altri citano gli articoli a sua firma apparsi in alcune riviste. Così lui decide di iniziare uno sciopero della fame. Vuole continuare fino a quando non sarà abolito il 41 bis, nei suoi confronti anzitutto, ma anche nei confronti di tutti i detenuti. E così inizia il dibattito. Uno dei tanti di quelli a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Tra dichiarazioni del ministro della giustizia e accuse opposte. O dimostrarsi troppo morbidi nei confronti di una persona che ha attentato allo Stato, o al contrario di infierire su un detenuto ormai già neutralizzato solo per mostrare il pugno duro agli elettori. Segno di come forse la politica non abbia ancora chiuso i conti con quell'estate di 30 anni fa. Perché al di là delle singole vicende, quello sul 41 bis è un dibattito che in Italia torna da anni. È il protagonista di un difficile equilibrio tra 2 principi fondamentali: difendere lo Stato con fermezza e tutelare la dignità umana anche in carcere. Partiamo dal primo. Da una parte c'è l'esigenza dello Stato di difendersi dalle organizzazioni criminali, che siano mafiose, terroristiche o eversive, che minacciano l'esistenza stessa dello Stato, e di farlo con una misura che di fatto taglia tutti i ponti tra il detenuto e l'organizzazione a cui era affiliato, e che si è dimostrata l'incubo di ogni boss. Difficile stabilire con certezza quanto nella crescita del pentitismo pesi il 41 bis, ma è un fatto che dopo la sua introduzione e grazie alle misure rivoluzionarie, immaginate anche da Falcone e Borsellino, dagli anni 90 a oggi il numero dei collaboratori di giustizia è salito a dismisura. Nel 2022, per capirci, erano ben 892. Il 33% proveniente dalla Camorra, il 21% da Cosa Nostra, un altro 21% dalle mafie pugliesi e il 17% dalla 'Ndrangheta. Tra loro c'è anche Gennaro.
La cosa più forte che mi ricordo è stato nelle battute finali, prima della collaborazione, qualche giorno prima della collaborazione, che una volta che mi isolarono per aspettare il giudice, i detenuti sopra capirono, e siccome che dove stavo in isolamento loro sapevano che io li sentivo, mi gridavano contro la qualunque. E in quel momento ho avuto il sostegno, che ancora oggi lo percepisco a pelle, delle guardie penitenziarie, che venivano da me a farmi capire che era la scelta giusta. E ho vissuto un momento di smarrimento, che laddove non c'erano le guardie penitenziarie che mi sostenivano, potevo fare anche un gesto malsano.
Giuristi e magistrati che difendono la legittimità del 41 bis dicono: non c'è alcuna forma di violazione dello Stato di diritto per almeno 2 motivi. Primo, perché lo Stato italiano offre la possibilità al condannato di uscire dal 41 bis iniziando a collaborare con la giustizia. Secondo, dicono, perché ogni singola applicazione del 41 bis è sottoposta all'esame di un giudice. Ogni persona infatti può essere sottoposta al 41 bis per un massimo di 4 anni, prorogabili di volta in volta per 2 anni. Dall'altro lato c'è un altro principio, cioè quello sancito dalla Costituzione di tutelare diritti e dignità di tutte le persone, anche quando sono in carcere. E anche qui è un fatto che il 41 bis, magari collegato all'ergastolo ostativo, ovvero l'ergastolo senza possibilità di misure alternative, è la condizione più dura che lo Stato italiano impone ai cittadini nel suo territorio. Negli anni sul 41 bis si sono pronunciate due corti, non si sono mai pronunciate sull'illegittimità della misura in sé, ma hanno condannato specifiche applicazioni. Nel 2017 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia per aver rinnovato il 41 bis al boss Bernardo Provenzano fino alla sua morte avvenuta nel 2016, nonostante fosse vecchio e malato. Per i giudici di Strasburgo l'Italia ha violato l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Aveva cioè operato un trattamento inumano o degradante. Negli anni la nostra Corte Costituzionale invece si esprime più volte contro l'assenza di attività rieducative del 41 bis. Se il carcere non rieduca, ha scritto, è contrario al senso di umanità. Per i giuristi contrari al 41 bis, il provvedimento è nato come temporaneo sull'onda dell'indignazione post-stragi. Oggi, sostengono, non possiamo rendere perenne l'emergenza. E non possiamo riportare le nostre carceri a condizioni medievali, magari estorcendo la collaborazione con la tortura e perdendo di vista l'obiettivo del recupero sociale del condannato. Luigi Manconi è un attivista da sempre attento al sistema carcerario. Lui ha spiegato che il regime del 41 bis dovrebbe avere una sola finalità, cioè recidere i legami tra il detenuto e l'organizzazione criminale. Qualsiasi altra finalità è punitiva e illegale. E sottolinea, in una gran parte di casi, il 41 bis si traduce in un carcere duro che finisce per violare la stessa legge.
Quel regime speciale, il regime del 41 bis, può portare il detenuto a quella condizione di deprivazione sensoriale capace di determinare gravi danni alla funzionalità dei suoi sensi.
Oltre alle voci da fuori, in questa puntata volevamo raccogliere le voci da dentro, quelle di chi il 41 bis l'ha vissuto. La loro risposta è stata ponderata, forse più ponderata di molte che abbiamo sentito in questi giorni.
Da ex delinquente vi posso dire che non è il fattore 41 bis che ti porta al pentimento. Però tuttavia il 41 bis io credo che è un luogo che ti porta a riflettere. Quei assordanti silenzi ti portano a fare delle lunghe riflessioni. Io credo che è uno strumento che serve. Però allo stesso momento dico che può servire laddove ha una durata, che può durare, può svariare da 5 anni a 10 anni, perché poi dopo è tutto sterile, è solo in qualche modo, cioè io la vedo solo una sorta di tortura.
Oltre a Gennaro Pansuto, anche Michelangelo Mazza sottolinea la necessità di una durata contenuta del 41 bis.
Specie se viene applicato il 41 bis a chi ha l'ergastolo definitivo o stativo. A quel punto, secondo me, a un detenuto è meglio che entri nel passeggio e gli spari in testa. Io sono contro il 41 bis. Non mi piace che le persone stanno qua, anche i miei nemici, non mi piace. Non mi piace, spererei che queste persone collaborassero. Io cercai di surgelare il tempo, cioè cercavo di non pensare fuori, non pensare alla famiglia, non pensare niente. Cercavo pure di non scrivere, perché comunque quando vai a scrivere vai a stimolare la memoria, no? Il passato, il presente, è un modo carcerario più degli altri che ti obbliga a guardarti all'interno, e quindi io penso che molte persone, magari pure non rendendosi conto, proprio surgelano il loro essere senzienti, ecco, proprio è un fatto di surgelare il tuo essere senziente, se no non puoi sopravvivere, perché anche le parole che dici sono parole che tu sai che comunque sono sterili, che rimarranno là in quel corridoio e basta.
Ecco, abbiamo sentito tanto, e tanto forse sentiremo, parlare di uno Stato forte. Forte come lo è stato dopo il rapimento di Aldo Moro, dopo Capaci, dopo Via D'Amelio, dopo ogni maledetta emergenza della storia d'Italia. Ma quello che resta dell'insegnamento di Falcone e Borsellino è che la forza è nulla senza credibilità. O peggio, che senza credibilità rischia di trasformarsi in furia, in violenza, in fervore incontrollato. Ecco, al di là di come la si pensi sul 41 bis, i protagonisti della grande stagione della lotta alla mafia ci hanno insegnato che uno Stato maturo è quello che agisce con forza nell'emergenza, ma anche con credibilità nella quotidianità, che è quella cosa che avviene a riflettori spenti. È uno Stato che, accanto all'azione contenitiva e punitiva, appunto quella che pone fine alla carriera criminale di una persona, proponga con sempre più forza e credibilità un'azione propositiva. Cioè un'azione che riesca a togliere il concime culturale, sociale ed economico che nutre e fa crescere le criminalità organizzate. È uno Stato che magari riesca a tirare le persone fuori dai contesti che le porterebbero al 41 bis. Tirarle fuori per non doverle buttare dentro. È uno Stato che, alle persone che vengono private della libertà in nome della sicurezza di tutti, sia capace di offrire un reale percorso riabilitativo. Che poi è la sfida scritta nella Costituzione, la sfida più grande. Rieducare le persone condannate. Dare loro nuova forma e solidità. Un po' come il pallone d'oro di Maradona. Hai ascoltato Cosa Resta, un podcast di Will Media scritto da Francesco Giano e Carlo Notar Pietro. Post produzione, mix e sound design sono a cura di Lorenzo Marsiglia e Claudio Tommasi.